Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale. Luigi Mascilli Migliorini, docente dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. In questo nostro incontro si parla di plebisciti al plurale. Immagino che sia stato pensato avendo come modello anche i plebisciti svolti in altre regioni. I miei amici toscani ed emiliani, ad esempio, sono sempre molto fieri nell'immaginare che furono quei plebisciti a spostare significativamente l'impasse nella quale si era venuta a trovare la politica cavuriana dopo Villafranca. La ripresa di iniziativa che si ha attraverso i plebisciti va riconosciuta a uomini come Ricasoli, di cui ricorre quest'anno il bicentenario della nascita, Ferini e lo stesso Cavour, che ne fu l'ispiratore sotterraneo. A loro si deve l'intelligenza di rimettere in moto un processo che si era in qualche modo appannato alla fine della guerra d'indipendenza, dopo la battaglia di Solferino. Più che il nostro plebiscito, che rimane sempre qualcosa di controverso e di istituzionale, io considero come vero plebiscito quello di Teano, che portò l'Italia meridionale alla unità nazionale. È il momento di partenza di questo percorso che noi facciamo arrivare fino al 17 marzo del 1861, ma che in realtà arriverà fino al 17 marzo del 2011. Come si ricorda ancora nei libri di storia, Teano è la circostanza in cui si completa l'unità nazionale. Io direi che soprattutto è il momento in cui si fece unità nazionale. Senza quel momento, senza quell'incontro, l'Italia, con tutto quel carico di responsabilità che Teano induceva, probabilmente non esisterebbe. Fu quello il momento in cui Garibaldi, che già aveva abbracciato l'idea, molto saggia da un certo punto di vista, dell'Italia di Vittorio Emanuele, si rese conto che il suo movimento democratico nelle sue idealità e nelle sue pratiche non poteva non tener conto di quelli che erano i rapporti internazionali. D'altro canto, la Casa di Savoia e naturalmente la sua forza militare potevano offrire la garanzia sul piano delle vicende interne e degli equilibri interni, ma soprattutto degli equilibri internazionali. E tuttavia non è solo questo, non è solamente un cedere della democrazia italiana al realismo delle condizioni, quello che porta Garibaldi all'incontro di Teano. Credo che debba essere, così come d'altra parte la vissero i contemporanei anche all'opposto, un'assunzione di responsabilità che chi aveva condotto quel moto risorgimentale faceva propria, nel momento in cui non poteva più esserci in nessun modo l'allargamento degli orizzonti della Casa Savoia. E l'Italia non poteva nemmeno essere una penisola in qualche modo messa in piedi secondo linee e sintassi che Teano doveva necessariamente sconvolgere. Qualche segnale non brillantissimo c'era già stato, devo dire la verità, che fa di Teano un punto complesso e sofferto di interpretazione storica ed anche naturalmente di memoria pubblica. È il momento in cui, come qualche testimone raccontò dopo il 7 settembre del 1860, Garibaldi entra a Napoli e afferma: «L'universo si rovescia a Napoli». Nei giorni successivi al 7 settembre, infatti, tutti gli esponenti della democrazia italiana, in particolare naturalmente Mazzini, si trovano a Napoli per richiedere una costituente. Per avere cioè quel processo generale formativo che in qualche modo interpretasse le diverse responsabilità che si erano accumulate intorno alla formazione, ormai evidente, di uno Stato unitario. Mancavano Roma e Venezia, eppure lì la democrazia italiana diceva parole forse ancora inopportune per il tempo, ma certamente valide per la natura del processo che si doveva concludere. Quella costituente non ci fu. pure nel riconoscimento di Vittorio Emanuele quale re d'Italia e di un Parlamento che sarebbe stato meglio che servisse come primo Parlamento italiano e non come ancora settimo Parlamento, recuperando le legislature subalpine. Questi segnali in qualche modo lasciano intuire che il plebiscito, lo ricorderò per inciso e in punta di piedi, di fronte al costituzionalista che è Giuliano Amato, nella maniera per così dire notarile, fu contro una costituente e non in uno scambio eguale. Quello statuto, peraltro, era forse l'ultima tappa di una lunga stagione e quindi non una Costituzione proiettata in avanti, nel senso in cui la cultura giuridico-costituzionale lo poteva immaginare, ma piuttosto un risultato sufficientemente brillante di un'eredità che aveva già allora una ventina di anni di passato. Garibaldi, lo sapete, si presenterà poi sdegnato in Parlamento con il poncio, considerando che quella assunzione di responsabilità di Teano non fosse stata sufficientemente avvertita nella classe dirigente nazionale ed esprimendo questo pensiero. Siamo più o meno nel 1873, 13 anni dopo Teano, quasi al compimento della parte nobile ed importante della nostra storia nazionale, che chiamiamo della destra storica. Siamo proprio nella fase di passaggio dal governo del piemontese Lanza a quello di Minghetti, che poi aprirà in qualche modo le porte alla rivoluzione parlamentare fino all'ultimo tentativo di un mutamento di rapporti istituzionali e di forza, che fu appunto la sinistra al potere nel 76. Nel 73 si discute in un Parlamento ancora allora, o forse già nuovamente oggi, profondamente solcato dalle differenze regionali, dove deputazione toscana, deputazione piemontese e deputazione napoletana sono segni trasversali che attraversano le parti politiche e definiscono un radicamento territoriale che a 13 anni dal compimento dell'unità è ancora molto forte. In quell'occasione si discuteva di una modifica di bilancio relativa a dei lavori da effettuare nel porto di Taranto. Come temo sia sempre accaduto poi nella storia del nostro Parlamento e delle nostre vicende, tutte le volte che si parla di bilancio dello Stato, di denaro speso per opere pubbliche nel Mezzogiorno, il Parlamento era fortemente contrastante e diviso, quasi che per le opere pubbliche da noi si debba andare in straordinarietà, mentre tutte le volte che queste opere pubbliche appartengono ad altre parti del Paese, possono appartenere con regolarità al bilancio dello Stato. Ci fu una grande discussione ed emersero posizioni molto diverse in queste composizioni regionali del nostro Parlamento. Ad un certo punto Francesco Crispi, spazientito di queste situazioni e da questo bilancino sulle spese da dare all'arsenale di Taranto, sbotta in una espressione che vi affido ed intorno alla quale costruirò qualche parola ancora, avviandomi poi ad una rapida conclusione. Dice Francesco Crispi: «Ma insomma, voi siete qui. Siete così attenti, così avari, ma vi siete dimenticati che il Mezzogiorno è entrato nell'Italia per via di una rivoluzione. Avete cioè dimenticato a distanza di 13 anni non i plebisciti, ma quell'incontro che aveva, quello sì, fatto l'Italia, trasformando radicalmente le condizioni territoriali». Con quelle parole Crispi ricordava a tutti, anche nell'arretratezza del Mezzogiorno, anche nel punto di debolezza e di fragilità, l'autonomia e la forza di quella iniziativa democratica che porta i 1.000 a diventare 40.000 a Napoli. E davanti al Volturno fa capire come quello fosse un orizzonte di attesa, una speranza, un modo di intendere diversamente l'Italia per via di una rivoluzione, cioè per una trasformazione radicale ed importante del contesto entro il quale quella nazione si era affermata. Qui naturalmente si dovrebbe ricordare come sul nesso tra rivoluzione e risorgimento hanno poi riflettuto Gaetano Sabelli, Antonio Gramsci e tutti coloro i quali hanno compreso la specificità del modo in cui il Mezzogiorno era giunto al compimento dell'unità nazionale, un'iniziativa assunta non solo dal Meridione. Abbiamo bene ricordato Potenza ed il modo in cui è stata percorsa da Garibaldi, ma anche da quei garibaldini che vengono ricordati da Abba, che scendevano dalle colline gridando «Viva Bergamo!» e Bergamo è città di 1000 eroi. Ed anche per quelle fragilità e quelle arretratezze ricordavo prima il Mezzogiorno, che più di altri aveva bisogno di essere interpretato per quello che era. Si tratta, ripeto, di un'assunzione di responsabilità che tutti facevano nell'incontro di Teano, non solamente una parte nei confronti dell'altra. Rivoluzione vuol dire quindi pensare all'unità del paese, seppure in modo diverso. Qui mi proietto per qualche minuto sul presente e poi concludo. Ricordo di aver partecipato, proprio in questa sala, ad un incontro della Società Dante Alighieri, su una di quelle esperienze su cui voi stessi siete spesso controversi, lo spettacolo della Grancia sulla storia bandita. Erano 150.000 le persone che avevano partecipato a quell'edizione e affrontavano un tema interessante. Qual è il grande tema delle antropologie e delle culture popolari che non attraversa solo il Mezzogiorno e del quale si discute anche in Spagna o in Francia, a seconda delle diverse articolazioni e delle sedimentazioni che le culture popolari hanno nell'avvicinarsi al moderno? Proprio noi che siamo figli della modernità, non possiamo non cogliere ciò che oggi ci parla delle fatiche di interi ceti, di donne, di uomini ad entrare nella modernità. E non possiamo non cogliere la difficoltà storica specifica del modo in cui il Mezzogiorno aveva vissuto l'unità nazionale. Per alcuni aspetti oggi le condizioni sono diverse, ma a mio giudizio per altri sono ancora più preoccupanti. Quasi 25 anni di leghismo cominciano a stancare il nostro Mezzogiorno e lo stanno usurando. Il grande patriottismo delle classi dirigenti meridionali, che è diventato patriottismo dell'intera società del Mezzogiorno, mostra che anche il nostro secondo risorgimento meridionale non fu meno drammatico, intenso e diverso dal grande secondo risorgimento che immaginiamo soprattutto proiettato al di là della linea rossa. E tuttavia tutto questo si sta usurando. Gli anni di non riconoscimento della comune identificazione di quel viva Bergamo cominciano a fare ritornare fuori i neo-borbonismi, nostalgia, rivendicazione, briganti, tutto quello di cui, ripeto, pur con il rispetto che esprimono, il Mezzogiorno in qualche modo aveva provato, non dico a liberarsi, ma a risistemare in una narrazione diversa. E siccome siamo tutti di invitta fede risorgimentale, non saremo noi a dire che quel mondo aveva ragione, anzi, quel mondo ha ancora più torto per le condizioni entro le quali portò il Mezzogiorno ad arrivare all'unità nazionale, per le 1000 occasioni che potevano essere colte per una Italia federativa dentro la quale il Mezzogiorno avrebbe trovato autorevolezza e testimoni ancora più forti nel momento dell'incontro. Questa usura, pericolosa in generale, è particolarmente grave per noi e per il nostro Mezzogiorno, che non può e non deve ritornare neo-borbonico, Lazzaro brigante. Chiedo a tutti noi uno sforzo di narrazione, non del Sud dentro l'unità, ma di una unità da Sud, che faccia ricomprendere quali siano le forti ragioni per cui allora noi ci incontrammo a Teano. Il tema del Mezzogiorno non è un tema particolaristico, non è il tema piagnone di chi si sente escluso da chissà che cosa. È tema di una grande parte della nostra Italia che avverte il logoramento degli ultimi anni come una insidiosa minaccia per le ragioni della sua tradizione e direi anche del nostro presente.